Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Buonasera. Gesù insegnava spesso con parabole. E le parabole sono molto utili, ma vengono spesso intese male. Perché le parabole usano storie, scene, piccoli esempi che spesso facilmente possiamo immaginare per insegnare una verità. Il problema è che le parabole non sono intese per insegnare dottrina. Nelle epistole c'è proprio insegnamento dottrinale, che proprio ogni versetto, ogni frase è importante. Invece le parabole sono storie dove mille dettagli non c'entrano con dottrina, sono per insegnare la verità principale della storia. E quello che spesso confonde le persone è cercare di capire i dettagli, ma non sono fatti per insegnare dettagli. E questo è importante. E vogliamo vedere una parabola stasera, una parabola importante come tutto quello che Dio ha messo nella Bibbia, che ci insegna qualcosa della salvezza per grazia. E questa parabola troviamo in Matteo 20. Quindi se vogliamo trovare Matteo 20, prima di tutto leggo la parabola e poi ne parliamo. Quindi Matteo 20, iniziando versetto 1. Il regno dei cieli, infatti, è simile ad un padrone di casa che di buon mattino uscì per prendere a giornata dei lavoratori per mandarli nella sua vigna. Accodatesi con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso l'ora terza, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna e io vi dirò ciò che è giusto. Ed essi andarono. Usciti di nuovo verso l'ora sesta e l'ora nona, fece altrettanto. Uscito ancora verso l'undicesima ora, ne trovò altri che se ne stavano disoccupati e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare nulla? Essi gli dissero: perché nessuno ci ha presi a giornata. E gli disse loro: andate anche voi nella vigna e riceverete ciò che è giusto. Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e paga loro il salario, cominciando dagli ultimi fino ai primi. E venuti quelli dell'undicesima ora, ricevettero ciascuno un denaro. Quando vennero i primi, pensavano di ricevere di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. Nel riceverlo, mormoravano contro il padrone di casa, dicendo: questi ultimi hanno lavorato solo un'ora, e tu li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata. Ma egli, rispondendo, disse ad uno di loro: amico, io non ti faccio alcun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi ciò che è tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è forse lecito fare del mio ciò che voglio? O il tuo occhio è cattivo perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Questo brano inizia con una frase importante. Il regno dei cieli è simile a... Qualcuno vorrebbe indovinare quante volte in Matteo troviamo la frase il regno dei cieli è simile a... Qualcuno spara un indovina. Allora, 10 e lode. Si trova quella frase 10 volte. Quindi, sì, sempre detto che Alessandra è molto intelligente. Ok, allora, 10 volte, infatti voglio leggere le 10 volte e notate che ognuno è una parabola diversa che conosciamo, leggo. Allora, 13:24, egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che seminò buon seme nel suo campo, e poi viene il nemico, E poi 13:31, egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile ad un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo, e va avanti. Poi 13:44, di nuovo, il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde, e per la gioia che ne ha, va, vendi tutto ciò che ha e compra quel campo. Ancora, il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle. Il regno dei cieli è pure simile ad una rete gettata in mare che raccoglie ogni sorta di cose. 13:52, egli disse loro: perciò ogni scriba ammaestrato per il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che trae fuori dal suo tesoro cose nuove e vecchie. 18:23, perciò il regno dei cieli è simile a un re il quale volle fare i conti con i suoi servi. Quando ha condonato il debito gigantesco ad uno che poi non voleva perdonare l'altro. 22:2, il regno dei cieli è simile a un re il quale preparò le nozze di suo figlio. E poi 25:1, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. E per infine, inoltre il regno dei cieli è simile a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. Ok. Avete visto che ci sono tutti queste parabole? Il regno dei cieli è simile a... Allora, ognuno è diverso. E lo scopo è di farci capire tanti aspetti del regno dei cieli. Nessuno è un insegnamento dottrinale preciso. Non è il loro scopo. Le parabole, se ricordate, perché Gesù insegnava in parabole, i discepoli chiedevano: perché insegni sempre in parabole? Cosa aveva detto? Qualcuno si ricorda? A voi è dato di capire, ma a loro non è dato. È nascosto da loro. Quindi le parabole sono fatte appositamente per non essere chiarissime. Perché servivano per non rivelare le verità a quelli che non avevano i cuori giusti. Quindi non dobbiamo prendere una parabola, perché scusami, qui ci sono 10 parabole che parlano del regno dei cieli che è simile a questo, simile a 10 cose diverse, e certamente ognuno è un po' diverso. Quando dice è simile all'uomo che trova quel tesoro nel campo, va a comprare, vende tutto quello che ha, ma non si compra la salvezza. E non sta insegnando che si compra la salvezza. Non è quello il punto. Il punto lì è che capire la salvezza è una cosa così di immenso valore che ti dà un'immensa gioia, che sei pronto a lasciare tutto per avere quello. Ma non è che letteralmente devi vendere quello che hai per comprare il campo dove trovi la salvezza. Quindi ricordate, questo è molto importante, le parabole sono insegnamenti per trasmettere una verità, ma non che ogni dettaglio della parabola rispecchia una dottrina. Questo è dove si può veramente rimanere molto, molto confuso. Allora, noi vogliamo perciò capire la parabola di oggi, quello che ho letto all'inizio. E questo delle operai che lavorano diverse ore. E perché ci sono delle verità veramente importanti qui. Capiamo molto del cuore di Dio, capiamo dei nostri cuori. Leggo di nuovo il versetto 1, Matteo 20, 1. Il regno dei cieli, infatti, è simile a un padrone di casa che di buon mattino uscì per prendere a giornata dei lavoratori per mandarli nella sua vigna. Allora, in tanti di questi esempi, in questo, il padrone di casa, un re, un padrone, qualcuno con autorità. Allora, non è di casa che ha solo i suoi, cioè Dio è Dio del mondo e non sta dicendo che Dio è solo a una casa, però l'idea è che qualcuno con autorità, con poteri, con ricchezze. E quindi, invece i lavoratori erano uomini disoccupati, perché quelli che avevano lavoro non erano lì aspettando lavoro. Chi aveva un lavoro era a lavoro. Questi erano uomini che non avevano lavoro. E ricordate che all'epoca non c'era nessuna previdenza sociale. Se tu non lavoravi, tu non mangiavi. Cioè, vivevano, erano poveri. La povertà oggi qui non è come la povertà allora. La povertà qui di solito ancora hai da mangiare, hai una casa, hai un tuo smartphone. Invece la povertà lì non avevi da mangiare, non avevi da tenerti caldo. Quindi questi uomini cercavano lavoro giorno per giorno perché non avevano un lavoro fisso. Ed è lui a riuscire, lui ha preso l'iniziativa di andare e cercare questi uomini. Chi rimane nella sua vigna? L'iniziativa è sua. Ricordate una cosa? Leggo io Giovanni 6, 44, Gesù che parla, Gesù il Salvatore dichiara: nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. Quindi Gesù sta dicendo, nessuno può venire a me, io sono il Salvatore, la salvezza è in me, ma non, nessuno può venire a me se il Padre, colui che mi ha mandato, non lo attira. L'iniziativa è di Dio, l'iniziativa è di Dio. Gesù va in giro a cercare ciò che è perduto. Quindi il padrone va in giro chiamando lavoratori per la sua vigna. La vita in Cristo... Conoscere la Bibbia ti aiuta a capire le parabole. Cosa dice Gesù in Giovanni 15? Io sono la vita, mio padre vignaiolo e voi siete le vite. E se chi non dimora in me non può produrre frutto, chi non produce frutto, cosa succede? Viene tagliato e gettato nel fuoco. La vita cristiana non è una polizza di assicurazione che tu tieni in tasca e vivi la tua vita. La vita cristiana è di vivere portando frutto. E se tu non porti frutto, non sei salvato. Se tu non produci frutto, che viene da Dio, però se tu non produci frutto, non sei salvato. Non sei salvato. La vita cristiana è una vita in cui Dio ci salva per portare frutto. Allora c'è chi produce di più, chi 30, chi 60 e chi 100. Ma tutti i veri salvati producono frutto. Quindi Dio salva, non per dire, va bene, guarda, ti ho salvato, tu resti qui in piazza, alla fine della giornata vengo a pagarti. No, ti ho salvato, vieni a lavorare nella mia vigna. Ha stabilito il prezzo. Il prezzo era quello normale all'epoca, quindi per gli ascoltatori di Gesù un denaro era la paga normale per una giornata, normale, nulla di strano, era un prezzo giusto. Ma ricordate che se non fosse andato il padrone fuori in piazza, questi uomini non avevano lavoro. Quindi non meritavano quel denaro perché non avevano lavoro, lui che gli ha provveduto la vita. Ricordate un'altra cosa mentre andiamo avanti, loro tenevano conto dell'orologio da alba al tramonto 12 ore, quindi 6 ore sarebbe mezzogiorno, 3 ore sarebbe 9 di mattina, 9 ore sarebbe 15 e 11 ora sarebbe le 17 e 18 tramonto. Tenendo quello in mente, Voglio leggere i versetti 3 a 5. Quindi c'è un gruppo di uomini alle 6 di mattina, vengono presi, mandati nella vigna a lavorare. Adesso versetti 3 a 5. Uscito poi verso l'ora terza, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna ed io vi darò ciò che è giusto. Ed essi andarono. Usciti di nuovo verso l'ora sesta e l'ora nona, fece altrettanto. Di nuovo, lui va in cerca. Lui va in cerca, trova questi uomini, non dice quanto pagherà loro. Quanto dice che darà loro? Vi darò il giusto. E loro si sono fidati. Lui è un uomo onesto, possiamo fidarci. Andiamo, perché se no non abbiamo neanche da mangiare stasera. Lui ci tratterà onestamente. Vanno, si mettono a fare. È una grazia, credevo di stare qui tutto il giorno senza niente. Invece è venuto lui a cercarci. Fino a questo esempio, nona ora, che sarebbe 15 di pomeriggio. Che immaginate la gioia di questi uomini, che 15, oh, un'altra giornata persa, cosa dico alla moglie e ai figli, che non c'è cibo anche stasera. Arriva questo uomo, oh, cosa? A quest'ora nessuno viene. E lui dice: cosa fate qui? Non, nessuno si è preso, venite, andate a lavorare, vi pagherò il giusto. Oh, grazie a Dio. Quindi vanno, ma poi mi colpisce i versetti 6 e 7. Uscito ancora verso l'undicesima ora, ne trovò altri che se ne stavano disoccupati e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza fare nulla? Essi gli dissero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro: andate anche voi nella vigna e riceverete ciò che è giusto. Posso immaginare che dicevano: sarà poco, ma poco meglio di niente. Quindi andiamo. Wow, incredibile! Alle 17 l'orario nostro. Alle 17 ci fa lavorare un'ora. Ma nessuno fa questo. Che grazia, che grazia! E loro vanno, tutti contenti. Perché questo è il suo cuore. Chiaramente, visto che Gesù dichiara che questa parabola è simile ai regni dei cieli, possiamo capire che la giornata rappresenta cosa? La vita. Rappresenta la vita. E i vari orari rappresentano Dio che salva chi presto, quando uno è giovane, chi ha un'età 20 anni, chi 40 anni, chi 60 anni, chi poco prima della morte. Sappiamo da altri brani nella Bibbia, che sono dottrinali, che alla fine di questa vita ci troveremo davanti al giudizio. Un esempio di un brano così ce ne sono tanti. Ebrei 9:27. È stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, dopo di ciò viene il giudizio. Questo è un esempio. Paolo in 2 Corinzi 5, dobbiamo tutti apparire davanti al tribunale. Cioè, tanti tanti brani, Apocalisse 20. Infatti, versetto 8 in questa parabola parla del giudizio in base alla storia, e tanti dettagli non rispecchiano i brani dottrinali della Bibbia, perché è una parabola, però ci fa capire che è una forma di giudizio. Leggo versetto 8. Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e paga loro il salario, cominciando dagli ultimi fino ai primi. La sera non si lavora più. Non puoi compiere per Dio dopo la tua morte. Non puoi compiere per Dio dopo la tua morte. E non fare lo stolto di dire: ma quando vado in pensione? Tu non sai di arrivare alla pensione. Non sai mica di arrivare a domani. La sera è già chiuso tutto. Con la morte fisica è chiuso tutto, non puoi fare nulla per Dio. Lì c'è il tempo di rendere conto. E dice: inizi con gli ultimi e poi con i primi. Questo rappresenta il giudizio finale, riconoscendo che non è come il giudizio in senso proprio. Ok, questo va avanti con la storia. Il giudizio sappiamo in Apocalisse 20, tutti stanno ritti davanti al trono e vengono letto tutto quello che hanno fatto e chi non è scritto nel libro della vita viene cacciato in un lago di fuoco. In 1 Corinzi 3 leggiamo del giudizio delle opere dei credenti. Quindi questo non è da prendere come un insegnamento dottrinale preciso. Va insieme alla parabola. Ma vogliamo vedere cosa succede. In Apocalisse 20 la salvezza non è in base a quello che uno ha fatto, che sono scritti nei libri. Quello dimostra tutti i nostri peccati e tutti vengono bocciati. Chi non fu trovato nel libro della vita fu gettato nel lago di fuoco e di stagno. Quindi la salvezza non è per opere. Quindi questo non sta parlando di chi viene salvato, ma sta parlando che uno viene ricompensato per quello che aveva fatto. E con quello leggo 9:10. E venuti quelli dell'undicesima ora, ricevettero ciascuno un denaro. Quando vennero i primi, pensavano di ricevere di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. In questo esempio il padrone, Dio, ha iniziato con gli ultimi, in modo che gli altri erano più attenti alla cosa che riceviamo noi. Ma quelli che sono arrivati alla mattina, alle 6, hanno ricevuto la stessa paga, la stessa paga. Hanno ricevuto quello che era stato loro promesso, hanno ricevuto anche loro la grazia di essere entrato nella vigna del padrone. Questa era una grazia che non meritavano e un denaro era ampio, era giusto, era una grazia. Ma lui ha dato lo stesso anche a quelli dell'undicesima ora. Presumiamo che tutti avevano ricevuto il denaro, sei gli ultimi e anche i primi, anche quelli in mezzo. Allora, vediamo la grazia, perché quella dell'undicesima ora non meritavano nulla, meritavano pochissimo. No, ha detto, io vi do quanto quegli altri, perché quello che do a loro non è quello che meritano, è dal mio cuore. La domanda è, come reagiscono quelli che avevano iniziato, che sono state chiamate alle 6 di mattina? Come reagiscono? Vedendo che quegli ultimi ricevono la stessa paga, la stessa ricompensa di loro? Versetti 10 a 12. Quando vennero i primi, pensavano di ricevere di più, ma ricevettero anch'essi un denaro per uno. Nel riceverlo, mormoravano contro il padrone di casa, dicendo, questi ultimi hanno lavorato solo un'ora e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso e il caldo della giornata. Questo brano mi spezza il cuore. Mi spezza il cuore perché ho visto me stesso in questo. Non hai mai avuto un senso che non è giusto. Non è giusto come hai trattato loro. Perché hai dato a me più problemi? Perché hai dato loro una vita meno pesante? Perché altri hanno un lavoro migliore del mio? O meno problemi di salute di quanto ho io? O meno problemi in casa di quanto ho io? Non hai mai avuto un senso che non è giusto? Non ti è mai venuto in mente? Perché a me? A me sì. Io sono stato come questi qui. Circostanze diverse, ma lo stesso il cuore. Ed è un cuore malvagio. È un cuore malvagio. Quello che io ho è tutto per grazia. E sono stato male a volte che altri avevano più di me. O meno fatica di me, certamente, dove guardo. Di natura, dove guardo? A quelli che hanno la vita più facile di me o a quelli che hanno la vita più difficile di me? Dove guardo di natura?
Quelli che hanno più facile.
Io posso essere molto in avanti verso la vita più bella, con tanti dietro di me, Ma dove guardo? Alla massa dietro di me o a quei pochi davanti? Quanto il nostro cuore può essere malvagio. E anche se io sono in fondo della fila, comunque sono qui per grazia e Dio sa quello che sta facendo nella mia vita. E volete sapere qualcosa? A volte ho avuto problemi che erano conseguenze dei miei peccati. E voglio fare un commento che ho fatto l'altro giorno, era un fratello. La differenza fra disciplina di Dio e conseguenze di Dio. Dio disciplina, ma non ogni male è una disciplina. E può essere solo che arriva, ma ci sono tanti mali che sono conseguenze. Se è un momento di follia, vado a fare la rapina in banca e poi mi rendo conto della stoltezza e la gravità di questo e chiedo perdono, Dio mi perdona, ma devo ancora andare in galera. Se una ragazza rimane incinta, una ragazza madre, può dire, oh Signore perdoni, lei viene perdonata, ancora ha un figlio da crescere. Se combino e distruggo la famiglia, posso essere ravveduto, ma la famiglia può essere persa per sempre. Se cresco male, i miei figli, posso rendermi conto quando hanno 20 anni, ho sbagliato, ma ormai non posso cambiare nulla. Quindi, quello non è disciplina, quello sono conseguenze. E quindi a volte ci lamentiamo per circostanze che effettivamente possono essere anche colpa nostra. Però in questo caso, questi uomini si erano arrabbiati, mormoravano, questa frase mi colpisce, mormoravano contro il padrone di casa. Visto che è Dio che gestisce la provvidenza, tutto quello che mi succede, quando io muoro contro la provvidenza, che potrebbe essere il traffico, potrebbe essere il tempo, potrebbe essere l'ambiente di lavoro, quando uffa, contro chi sto mormorando? Contro Dio. Questo è un cuore malvagio. E dobbiamo valutarci, ognuno deve valutarsi, ma io ho quel cuore? Perché se sì, ho bisogno di riconoscerlo e confessarlo. Infatti, notate come il padrone parla con loro, molto severamente, 13 a 15. Ma egli rispondendo disse ad uno di loro, amico, io non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi ciò che è tuo e vattene, ma io voglio dare quest'ultimo quanto a te. Non mi è forse lecito fare del mio ciò che voglio? O il tuo occhio è cattivo, perché io sono buono? Questa è una reprensione terribile. Ed è per chiunque ha questo atteggiamento di mormorare contro quello che Dio stabilisce. Il padrone dimostra, io non ho fatto alcun male, non ti ho trattato ingiustamente. Era quello che eravamo accordati. Quindi tu sei sbagliato ad accusarmi. Infatti quando dice vattene, in altre parabole vuol dire essere mandato ed essere tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Questo uomo non era salvato. Aveva vissuto per il padrone tutta la vita, la giornata, ma non era veramente salvato perché non aveva capito la grazia e così viene mandato via. Mi fa pensare in Matteo 6, dopo il Padre nostro, appena dopo quando Gesù dice chi non perdona, gli altri non sarà perdonato da Dio. Matteo 18, quella parabola, il regno dei cieli è simile a un re che vuole fare i conti con i suoi servi e c'è quello con un debito immenso che dice dammi tempo, abbia pazienza con me, ti pagherò tutto. Impossibile. E condonò loro tutto il debito, poi quello esce, trova il conservo con un debito molto più piccolo, lo strangola, pagami tutto. Abbia pazienza, ti pagherò tutto, che avrebbe potuto fare, non lo fece. E così il re, sentendo di questo, lo mandò ad essere punito eternamente. Perché non era salvato. Perché non aveva visto il suo debito. Non aveva visto il valore di Cristo, il perdono in Cristo. Vattene! Vattene! Sono parole terribili. Il tuo occhio è cattivo? Tu vedi male quello che Dio ha scelto di fare? Magari a te ha dato un certo peso, ad un altro ha dato un peso di quello che vedi tu, che non è sempre tutto, ma può essere. Ha dato a te un peso di 10, a lui ha dato un peso di 3, e tu vedi Dio di malocchio, come se avessi sbagliato? Questo è gravissimo. È gravissimo. Questo è un insegnamento che ci insegna qualche cosa sul regno di Dio. Non insegna tutto, per quello che in Matteo ci sono 10 esempi, il regno dei cieli è simile a 10 volte. E non è tutto quello l'insegnamento, ci sono altri, solo Matteo. Ma varie lezioni che vedo qui, prima di guardare l'ultimo versetto. Primo, è Dio che va in cerca. È Dio che va in cerca. Gesù dice in Luca 19, parlando di sé, dice 19:10, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Dio è venuto in cerca di noi. Dio è venuto in cerca di noi. Non abbiamo merito. Dio prende l'iniziativa nella salvezza. Un'altra verità che vediamo qui, la salvezza, la paga, è tutto per grazia. Questi uomini erano in piazza disoccupati, è venuto il padrone a dire, venite, venite, seguitemi. Come Gesù che cercava apostoli. Lui passava e diceva, seguimi, seguitemi. Dovevano fidarsi di lui. Questi uomini si sono fidati del padrone, ma c'è chi può fare di nome ma non di cuore. Era tutto per grazia. E vedo molte del cuore del padrone che tornava, tutto il giorno tornava in piazza. Ci sono altri, ci sono altri, ci sono altri. E quando arriviamo a considerare il momento della paga lì di sera, alla fine della giornata, alla fine della vita, non dobbiamo vedere, ah, il giudizio sarà proprio così. No, questo non è un insegnamento dettagliato del giudizio finale. Sta raccontando una storia e così si fa alla fine, in quella cultura si pagava ogni giorno. Gli operai alla giornata e si pagava la sera. E quindi era quello che era normale, ma non è una descrizione precisa di come sarà al fine del mondo. È una storia per principi. Il fatto che il padrone dà a tutti un denaro dimostra che è tutto per grazia. È tutto per grazia. Non dava quello che meritavano, dava per grazia anche a noi. Quando consideriamo la risposta di coloro che avevano iniziato presto, quel primo gruppo, i primi, che vediamo la loro reazione con quell'uno di loro che parla, ci fa capire che in realtà non erano salvati. Non erano salvati. Ci sono tanti parabole dove vediamo esempi di persone che sono dentro la vigna ma non sono salvati. Quel servo che è stato condonato quel debito, non era salvato. Quell'uomo alle nozze che non aveva il vestito giusto, che aveva la giustizia di Cristo, non era salvato. No? E ci sono vari esempi di questo, dove le persone stanno lì apparentemente seguendo Dio, ma non sono veramente cambiati di cuore. Le 10 vergini. Metà di loro erano salvati, l'altra metà erano tutti uguali, aspettando il padrone, lo sposo, ma non erano salvate in questo esempio. Quindi, il fatto che questo padrone manda via bruscamente alla fine della giornata, questi operai, quello ma che rappresentava tutti i primi, mostra che non erano riconciliati con lui. Quindi ricordiamo che questo non è un insegnamento dottrinale punto per punto, ci dimostra alcune verità importantissime. E la prima è che quello che Dio ci dà è per grazia. E se io sono, dico 10 per numero, ci sono 10 persone e io sono numero 9 di pesi, c'è solo uno peggio di me, e 9, 8 hanno meno pesi di me, sì, ma io ho la salvezza. E i pesi sono solo per questa vita. E se Dio mi ha dato quelli che sono più o meno di altri, non importa, sono quelli giusti per Dio di compiere in me la sua opera. Mi fido di Dio? Se ho la salvezza è per grazia e questi pesi passeranno, così dice in Apocalisse 21. Il tabernacolo di Dio sarà dove? Apocalisse 21, dove sarà il tabernacolo di Dio? Con gli uomini, con gli uomini. E cosa farà Dio? Asciugherà cosa? Ogni lacrime, non ci sarà più né fatica o grido, ricordate? Tutto qui passerà, e se tu hai Cristo, passerà per entrare nella gioia del tuo padrone. E se non hai Cristo, non importa quello che hai qua, perderai tutto, perderai tutto. Gesù Cristo va in cerca di ciò che a cercare e salvare quello che era perduta. Non ho letto l'ultimo versetto, voglio leggere. Molto importante. 16. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Molto spesso quello che gli uomini direbbero sono i primi, quelli che hanno compiuto più per Dio, spesso in senso visibile, spesso in senso vistoso. Molto quello che si fa per Dio veramente non è visto dagli altri. Ma gli uomini innalzano questi qua. E spesso Dio innalza gli ultimi. Il metro di Dio non è il metro degli uomini. Ma l'ultimo pezzo è veramente importante, e vi rileggo, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Dio chiama molti. Quando dà la parabola del seminatore, ci sono quelli dove il seme arriva sul sentiero, la via, e viene subito portato via dagli uccelli, no, nulla entra. Ma ci sono quelli che sono sopra la roccia o in mezzo alle zizzanie, che sentono, ah, questa è la verità, che bello! Eppure non hanno radice, non sono salvati. Molti sono chiamati. L'Evangelo arriva a molte, molte persone, però pochi sono eletti. Perché di natura, nessuno vuole Dio. Nessuno vuole, le benedizioni tutti vogliono, ma nessuno di natura vuole Dio. Pochi li eletti. Abbiamo letto in Giovanni 6,44, Gesù dice, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira, il mio Padre che mi ha chiamato non lo attira, perché il cuore dell'uomo è nelle tenebre. E solo quando Dio tocca il cuore, che quell'uomo vuole Cristo e va a Cristo. Molti sono chiamati, pochi gli eletti. E quindi se Dio ti chiama, guarda Gesù Cristo. Non guarda quello che tu meriti, non guarda che gli altri hanno più o meno di te, guarda Gesù Cristo come colui che paga per te. E resti meravigliato, meravigliato della grazia di Dio, il fatto di essere chiamato, chiamato a Dio, non importa che mi dà poco o tanto, non importa che mi mette in fondo della fila, con più sofferenze di altri e con più pesi. Ben venga, io voglio solo Cristo. Tu sei come quegli operai malvagi che mormorano contro la provvidenza di Dio, che credono di meritare di più? Ah, perché io mi sono affaticato tutta la giornata, tutta la vita. Io personalmente, quando considero la mia vita, posso solo mettere giù la testa. Non posso, non sto qui a confrontarmi con altri, mi confronto con quello che ho ricevuto. E a chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. Io ho ricevuto molto. Non importa confrontarmi con altri, perché Dio non mi giudica in quel modo. Mi giudicherà per le opere in base a quello che ho ricevuto. Io ho ricevuto tanto, e anche tu. Anche tu. Tanti di voi avete sentito di Cristo mentre eravate abbastanza giovani. E quindi abbiamo ricevuto tanto. Chi anni di conoscere Dio, di insegnamento, di cura spirituale, tanto. Non dobbiamo guardare a chi ha fatto meno di noi. Dobbiamo guardare, oh Signore, perdonami, ma io voglio vivere il tempo che mi rimane per la tua gloria. Io voglio vivere il tempo che mi rimane, che vuol dire a volte fare i cambiamenti. Vuol dire spesso di fare cambiamenti anche drastici, cambiare abitudini. Togliermi degli passatempi che non mi portano nulla di buono. Avere molto più autodisciplina. Smettere di lamentarmi. Cominciare a abbondare nel ringraziamento. Cominciare a usare i doni spirituali che forse sono arrugginiti. E pregare a Dio di lucidarli e di dare olio che possano di nuovo cominciare a scorrere, a portare frutto per il mio Signore finché c'è tempo. Tu sei grato per tutto quello che Dio ti dà? La Bibbia parla di abbondare nel ringraziamento. Posso immaginare quello dell'undicesima ora, anche quello da nona ora e sesta ora. Oh Signore, grazie, credevo di non avere speranza, invece tu ci hai chiamato. Quelli delle prime ore avevano ancora più benedizione perché avevano tutta la giornata, tutta la vita in Cristo, ma non erano grati. Oh, che possiamo riconoscere quando il nostro cuore è malvagio, per confessarlo, e oh, che possiamo essere colpiti dalla grandezza e dalla grazia di Dio che ci ha chiamati alla sua vigna, e oh, che possiamo vivere per quel meraviglioso giorno quando ci troveremo davanti al Signore per presentare a Lui il frutto che abbiamo compiuto per grazia per Lui. Viviamo alla luce di quel giorno. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti anche per questa parabola dal nostro Signore Gesù Cristo. Tanti di noi siamo stati chiamati e anche eletti. Siamo stati chiamati a lavorare nella tua vigna. Allora, lavorare nella vigna non vuol dire essere il tempo pieno nel ministero. No, lavorare nella vigna vuol dire essere un credente. Perché ogni credente ha ricevuto doni spirituali da mettere a servizio degli altri. Ogni credente è chiamato a dimorare in Cristo per portare molto frutto. Questa è la chiamata di ogni vero credente. Che immenso privilegio, perché eravamo disoccupati nella piazza, cioè senza la possibilità di meritare nulla per l'eternità. Eravamo persi e il padrone, Gesù Cristo, è venuto in cerca di noi. Oh, che possiamo essere colpiti dalla grandezza di questa verità. O che possiamo essere umili e accettare tutto quello che tu decidi di darci. Se ci mandi nel campo più duro, in mezzo alla giornata più calda, ben venga, tu fai solo il giusto e rei un privilegio. Aiutaci a fidarci di te, a non mormorare che terribile quel peccato, ma piuttosto sarà abbondare nel ringraziamento. Aiutaci ad avere gioia, gioia di sudare, di affaticare per te. Aiutaci ad amare il nostro prossimo e voler aiutare le persone a conoscere Cristo e a crescere in Cristo. Aiutaci a vivere con una prospettiva eterna. E grazie per anche questa parabola che ci aiuta ad avere questa prospettiva. Grazie per la tua parola, grazie per lo Spirito Santo, grazie per la Chiesa, grazie per la chiamata. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.